Buongiorno cari radioascoltatori. Nelle scorse settimane è stato celebrato il Giorno della Memoria, che è una ricorrenza internazionale, celebrata appunto il 27 gennaio di ogni anno, come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio, perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, svelandone i suoi orrori a tutto il mondo. Noi di Uno Sguardo sull'Arte ci siamo posti quindi la domanda: come possiamo ricordare le innumerevoli vittime? Ebbene, lo faremo in questo modo, nell'osservare l'arte di quel periodo, e portandovi anche qualche testimonianza commovente, restando distanti da un discorso di tipo giudiziale. Ecco. Allora, per farlo dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, soprattutto analizzare gli anni 30. Cosa succede in questi anni? Allora, vengono consacrate le esperienze astratte. L'astrattismo è la forma d'arte più utilizzata in quel periodo. Picasso, per esempio, sale alla ribalta come il più importante e geniale artista dell'epoca. E comprendiamo anche la vocazione di questo secolo, il Novecento, che accetta tutto il contrario di tutto. Per esempio, si vive delle grandi contrarietà. Ci sono correnti astratte, accompagnate da ritorni al classicismo retorico, dove vediamo accomunati propaganda nazista, fascista e comunista. Per esempio, prendiamo un elemento, il muralismo. Allora, il muralismo io l'ho affrontato nella mia tesi di laurea durante l'università. In particolare avevo analizzato il muralismo in Sardegna, in due città di San Sperato e Orgosolo. Magari un giorno in un'altra puntata ve ne parlerò molto volentieri. Quest'idea del muralismo prendeva un po' l'idea dall'Italia, dove abbiamo appunto l'esaltazione dei valori fascisti con Sironi, ma ad esempio prendeva anche spunto dal muralismo messicano. Il muralismo messicano, pur celebrando elementi di retorica, era comunque incentrato verso, diciamo, un'ideologia, se vogliamo dire, di sinistra. La nascita del muralismo in Messico è rappresentato dalle opere di Diego Ribeira. Diego Ribeira insieme anche a altri due, Orozco e Siqueiros. Il principale obiettivo di questa avanguardia degli anni 20 e 30 consisteva nel reclamare e ricreare un'identità messicana basata sul passato precoloniale dello Stato centroamericano. E come venne ottenuta questa? Tramite la visione illuminata di un ministro. Il ministro si chiamava José Vasconcelos ed era un ministro dell'istruzione che riunì questi tre artisti, soprattutto diede a Diego Maria Rivera la possibilità di andare in Italia, diede una certa somma e disse: vai in Italia, osserva la pittura rinascimentale e poi porta queste idee in Messico, vediamo di realizzare insieme un'opera che rappresenti un po' l'identità del Messico. E infatti il nostro Ribeira, incassata la somma, parte e viene in Italia, e dove studia i vari Giotto, Paolo Uccello, Mantegna, Piero da Francesca e Michelangelo, osservando soprattutto la Cappella Sistina a Roma. Perché fa questo? Perché quella dimensione epica dell'arte religiosa dell'Italia rinascimentale e il suo potere d'educare e stupire le masse incolte sarebbe stato di grande esempio per quelli che di lì a poco sarebbero diventati i muralisti messicani. E quando torna in Messico comincia la realizzazione di questa grandissima opera che si chiama Storia del Messico per il Palazzo Nazionale di Città del Messico, appunto, iniziato nel 1929 e lasciato incompiuto per enorme vastità del progetto. E in questa opera vediamo una scena con figure molto stipate, una di fianco all'altro, ed eventi che trattavano soggetti tradizionali e moderni, scelti per ispirare al pubblico un senso di orgoglio nei confronti della tradizione messicana e pronosticare un futuro migliore attraverso il socialismo in quel caso. E bella, chiaramente non tutti penso abbiano la possibilità di andare a Città del Messico, io stesso non sono ancora potuto andare a vederla, però ho avuto modo di guardare qualche foto di quest'opera e devo dire che appunto stupisce appunto il realismo dei personaggi che si muovono come un turbinio e danno proprio l'idea della storia del Messico, che parte appunto con la colonizzazione spagnola e poi in seguito viene ottenuta questa libertà durante una rivoluzione negli anni 20 che sfocia appunto nella Repubblica Messicana che tuttora è esistente. Questo è un esempio come il muralismo può essere stato usato, o monumentalismo anche può essere usato in senso per celebrare una repubblica, però allo stesso tempo in Europa questo monumentalismo diventa un modo per celebrare altri tipi, non di regimi democratici, ma di regimi totalitari. Ad esempio le visioni anche dell'architetto Albert Speer, che era l'architetto preferito di Adolf Hitler, immaginava una Berlino ricostruita con enormi palazzi che celebrassero in qualche modo il regime fascista. Ebbene, adesso vi lascio un breve stacco musicale e dopo riprenderemo la nostra storia. Quindi dopo questo stacco musicale spero vi sia piaciuto, ritorniamo negli anni 30, cosa succede negli anni 30 in Germania? I musei tedeschi furono depurati dal nazismo dalle opere cubiste, astrattiste, dadaiste, espressioniste, vennero prelevati 6.000 tra quadri e sculture, in parte destinati a rogo e in parte venduti all'asta in Svizzera e da qui giunti in molti casi nei musei svizzeri americani. Se vi ricordate avevamo parlato la scorsa volta della collezione Tannhäuser, appunto, che spiegava un po' la storia di alcune opere che erano sfuggite alla furia nazista. Il programma di questa decostruzione praticamente della cultura sfociò nella mostra Arte Degenerata che aprì a Monaco nel 1937. Nella mostra le opere erano accompagnate da scritte dispregiative, anche da un'indicazione del prezzo altissimo, alcune volte lo mettevano sovrastimato appunto apposta, che i musei avevano pagato per comprarle, facendo vedere quanto per loro, nella loro idea malvagia, fossero sprecati questi soldi per l'arte. La mostra fu un po' un effetto boomerang, perché praticamente attirò un pubblico 3 volte più vasto di quella di una mostra ufficiale che era nello stesso tempo organizzata, che doveva esaltare la Germania. Quindi per dimostrarvi che alcune volte si vuole oscurare la cultura, ma le persone comunque sono talmente attirate da questi patrimoni che non ne possono fare a meno di osservarle. Queste opere poi vennero confiscate dai nazisti e messe in bunker segreti. Adesso voi sapete bene tutte le vicende belliche, scoppia la guerra, vari stati vengono coinvolti, e bisogna però anche raccontare delle storie molto più positive. Con l'invasione dell'Europa da parte delle truppe alleate, non solamente contribuirono i soldati chiaramente alle vicende belliche, ma vennero anche reclutati dei veri e propri storici dell'arte e direttori di musei anche, e comunque personale che si occupava di restauro, e che vennero aggregati alle truppe alleate che si apprestavano a invadere il continente attraverso lo sbarco in Normandia. Queste persone, che vennero chiamati Monuments Men, ovviamente sarebbe gli uomini dei monumenti, contribuirono a salvare tantissime opere d'arte in tutta Europa, dalla Francia anche all'Italia, fino a spingersi anche in remoti paesi allora difficilmente raggiungibili come Romania e Jugoslavia. E beh, sono eroi un po' nascosti, perché si tende chiaramente a celebrare brillanti generali, soldati valorosi, e comunque queste persone hanno contribuito, e molti sono morti perché chiaramente intervenivano in un teatro di guerra, e quindi con tutti i rischi che può succedere appunto durante un conflitto. Queste persone contribuirono a recuperare un ingente numero di opere. C'è un bellissimo libro, e da questo libro è stato anche ricavato un bellissimo film con George Clooney come protagonista, e narra appunto le vicende di questi storici dell'arte chiamati appunto alle armi a contribuire alla salvezza della cultura. E il film non è una storia inventata, è proprio vero, e mostra anche le ultime fasi in cui ci fu una vera e propria, diciamo, gara tra questi storici dell'arte americana e a loro volta delle persone che erano state reclutate dai russi, dai sovietici, perché anche loro volevano accaparrarsi questi tesori, sapevano tutti che erano nascosti in una regione montagnosa centrale della Germania, che era la regione delle Harz, dove c'erano molte caverne e miniere di carbone abbandonate, dove appunto i tedeschi avevano messo al riparo tutte le opere d'arte. E c'è questa appunto corsa ad arrivare finalmente a queste miniere per recuperare la maggior parte delle opere d'arte. Vinsero questa corsa gli americani e portarono a casa, e soprattutto negli Stati Uniti, queste opere. Altri invece vennero restituiti ai legittimi proprietari. Alcuni purtroppo non poterono anche essere restituiti ai discendenti, perché molte erano collezioni di ricche famiglie ebraiche che purtroppo vennero deportate nei campi di concentramento. E questo comunque è un bellissimo esempio che si può contrapporre appunto alla negatività del fatto di oscurare l'arte. Nello stesso periodo, bisogna anche dire, negli Stati Uniti, che non vennero toccati appunto dalle vicende, direttamente appunto dalle vicende belliche, nasce questo movimento che si chiama American Sheen. Questo movimento vede tra i suoi esponenti il più famoso, che è Edward Hopper. Hopper lavorò come illustratore e pittore di manifesti. Il tema centrale del suo lavoro fu la solitudine dell'uomo nei nuovi vasti spazi urbani, le sue case isolate dall'architettura pretenziosa, i caffè notturni, i distributori di benzina, divengono emblemi di spazi troppo dilatati per essere accoglienti a un mondo in cui il singolo è privo di appigli. Quindi grazie a questa pittura quasi fotografica, noi possiamo vedere queste case sperse nel nulla delle pianure americane, oppure la più famosa è Nottambuli, queste persone, avventori, in un bar di notte, in cui comunque, anche se sono raggruppati insieme, sono quattro, rimandano molto alla solitudine dell'uomo che può manifestarsi in quel periodo. Allora, dopo questa visione di questo quadro, vi lascio con le note di un bellissimo pezzo classico e poi ci risentiamo dopo per l'ultima parte della nostra storia. La memoria, quindi avevamo parlato all'inizio di questa nostra puntata, come portare fino ai nostri giorni la memoria di eventi luttuosi passati che hanno segnato profondamente la nostra umanità. Ecco, in questo caso, per la Shoah, abbiamo lo Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme. Praticamente è un grandissimo museo. È un istituto per documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah, preservando la memoria di ognuno delle 6 milioni di vittime. È fondato il 19 agosto del 1953 con la legge del memoriale approvato dalla Knesset, il Parlamento israeliano. Il sito che ospita tutte le strutture del memoriale è stato costruito sul versante occidentale del Monte della Memoria o Monte del Ricordo, nella foresta di Gerusalemme, a 804 metri sul livello del mare, con una superficie di 4200 metri, per lo più con strutture prevalentemente sotterranee. Questo è un grandissimo memoriale, io penso che l'avrete visto nelle varie immagini dei telegiornali quando ricorre appunto il giorno della memoria, e in questo vasto museo trovate ogni tipo di sezione appunto dedicate all'olocausto, oltre a un archivio completo che cerca appunto di ricostruire i tragici eventi. Però io non vi sto a raccontare tutta questo museo, perché ci vorrebbero altro che una puntata, altre 6 puntate. Vale la pena, chi ha l'occasione di poterlo visitare, di andare a vederlo e riflettere su quello che è successo. Vorrei parlarvi del Museo d'Arte dell'Olocausto. A pochi metri dall'uscita del museo, infatti, trovate una moderna e nuova struttura che ospita il Museo d'Arte dell'Olocausto, la più grande collezione al mondo di arte creata nei ghetti, nei campi, in nascondigli e in altri luoghi in cui la ricerca artistica era quasi impossibile. Questo nuovo museo è praticamente una bellissima e commovente testimonianza di tutti quei piccoli oggetti, 10.000 opere, realizzate per la maggior parte durante il periodo della Shoah. Le opere esposte nel museo hanno lo scopo di proporre un approccio diverso, è l'esperienza del singolo più che della globalità ad essere messa in evidenza. E le opere del periodo della Shoah, quando furono realizzate nei ghetti, nei campi, sono da considerarsi davvero opere speciali, se si considera che gli artisti che le produssero e conservarono lo fecero a rischio e pericolo della loro stessa vita. Quindi questo dà ancora molta più forza e bellezza e ci fa riflettere sul fatto che, nonostante eventi così tragici, luttuosi, le persone si rivolgono comunque sempre al bello, cerchino comunque di instaurare un legame col bello, perché la bellezza, in questo caso dell'arte, questo della musica, della letteratura, è vita. E quindi si è visto due esempi classici: persone che rischiavano la vita pur di realizzare piccole opere d'arte semplici, e, come ho detto all'inizio, una mostra fatta per dileggiare grandissime opere pittoriche, ulteriormente visitata da tantissime persone, quasi come fosse un controsenso. E quindi ho voluto dedicare appunto questa puntata in questo modo, col nostro sguardo, col nostro semplice sguardo dell'arte, che va sempre alla ricerca di storie interessanti, ma soprattutto, ecco, del bello. Ecco, questo è il mio modo, anzi è il nostro modo, facciamo parte di una grande famiglia, di portare un ricordo appunto di questo evento tragico che ha segnato appunto l'umanità nel Novecento. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata. Mi resta che ringraziare l'aiuto prezioso in regia di Giuseppe Baldini. Nelle prossime puntate invece torneremo magari a parlare di arte antica, ecco, sì, ho voglia di ritornare un po' e di parlare di arte antica con voi, visto che abbiamo fatto tanti excursus nella modernità e nella contemporaneità. Io vi ringrazio comunque sempre anche dell'affetto che mi seguite, so che siete in tanti che seguite questa trasmissione, quindi vi ringrazio tantissimo. Vi invito ancora una volta a segnalarmi qualche volta qualche cosa che volete chiedere, magari direttamente alla segreteria di Radio Mater, se volete che tratti qualche argomento in particolare, io sono ben disposto ad ascoltarvi, oppure sulla pagina Facebook Uno Sguardo sull'Arte che trovate. Beh, vi saluto, vi auguro una buona domenica pomeriggio a passare insieme alle persone a cui volete molto bene. A presto, alla prossima puntata di Uno Sguardo sull'Arte. Arrivederci a tutti.